Buongiorno da Giuseppe Limoncello. A Pechino, imponente parata militare per l'80° anniversario della resa del Giappone. Il mondo deve scegliere tra pace o guerra e la Cina è dalla parte giusta della storia, ha detto il presidente Xi Jinping. La Holcim in tribunale a Zugo, denunciata da 4 abitanti di un'isola indonesiana, ha chiesto un indennizzo al Colosso del Cemento per i danni causati dai cambiamenti climatici. Via libera al credito di oltre 25 milioni a favore della Valle Maggia ferita dall'alluvione. Voto unanime della Commissione della Gestione, appare scontato il sì del Gran Consiglio ticinese. A Pechino si è chiusa da poche ore l'imponente parata militare per celebrare l'80° anniversario della resa del Giappone nella Seconda Guerra Mondiale. Il mondo deve scegliere tra pace o guerra, la Cina è dalla parte giusta della storia, ha detto il presidente cinese Xi Jinping. Ad ascoltarlo 26 leader internazionali, tra cui il suo omologo russo Vladimir Putin e il dittatore nordcoreano Kim Jong-un. Ma come si è svolta la parata e quali sono stati i punti salienti del discorso di Xi, lo abbiamo chiesto al nostro collaboratore dell'Asia orientale Lorenzo Lamperti.
Sì, la parata è durata circa un'ora e mezza, più dei 70 minuti previsti. Xi Jinping ha accolto insieme alla moglie Peng Liyuan tutti i leader stranieri presenti e li ha accompagnati sul podio affacciato sull'enorme piazza Tiananmen, camminando davanti a tutti in mezzo a Vladimir Putin e Kim Jong-un. Sul podio anche diversi ex alti ufficiali del Partito Comunista, assente però Hu Jintao, il predecessore di Xi. Dopo l'esibizione di un'immensa orchestra militare, il presidente cinese ha pronunciato un discorso di circa 6 minuti in abito grigio Zhongshan, ispirato al rivoluzionario Sun Yat-sen, ma reso celebre da Mao. 4 concetti chiave. Primo, il mondo si trova nuovamente di fronte alla scelta tra pace o guerra. Secondo, per evitare il ripetersi di tragedie storiche va scelto il dialogo. Terzo, il popolo cinese è dalla parte giusta della storia, dice Xi, e non si lascerà intimidire dal bullismo, chiaro riferimento agli Stati Uniti. Quarto, il grande rinnovamento della Cina è un trend inarrestabile, obiettivo storico di cui fa parte la riunificazione con Taiwan, comunque non menzionata esplicitamente da Xi.
Google non sarà smantellata. Con una sentenza storica nell'ambito dell'antitrust, un tribunale federale degli Stati Uniti ha salvato la società del noto motore di ricerca, finita sotto processo per monopolio. Secondo il giudice, i cambiamenti nel settore, con l'arrivo dell'intelligenza artificiale, potrebbero sottrarre quote di mercato a Google, che dovrà consegnare i suoi risultati di ricerca e alcuni dati ad aziende rivali, ma che non deve separarsi dal suo browser Chrome. Un passo questo che avrebbe significato probabilmente la fine di Google. È un processo molto atteso quello che si apre oggi davanti al Tribunale Cantonale di Zugo. Sul banco degli imputati il colosso del cemento Holcim. 4 abitanti dell'isola indonesiana di Pari, tramite alcune ONG, pretendono un risarcimento dalla multinazionale svizzera per i danni causati sull'isola dai cambiamenti climatici. Ma può una singola azienda essere ritenuta responsabile di tali danni? La questione interessa anche ben al di là dei confini svizzeri, ci dice di più Gianluca Olgiati.
La sfida è quella di tracciare un nesso causale tra la produzione di cemento, ritenuta responsabile dell'8% delle emissioni mondiali di CO2, e quella stretta lingua di terra nel mare di Giava, sempre più colpita e minacciata dall'innalzamento del mare. Oggi 4 abitanti di Pari si trovano a Zugo per portare a processo uno dei maggiori produttori di cemento. Un processo civile in cui gli abitanti chiedono un risarcimento e misure di protezione per l'isola. Per Holcim una questione di principio, l'azienda ritiene che spetti alla legge e non ai tribunali porre dei limiti alle emissioni, e questa sarà una delle prime decisioni che dovrà prendere la Corte, entrare o no in materia sulla causa, seguita con interesse anche dagli esperti. Holcim non è certo l'unica ad aver provocato questo danno. La domanda centrale ora è se la si possa ritenere responsabile per la sua quota di emissioni, ha spiegato la professoressa di diritto all'Università di Losanna Evelyn Schmidt alla televisione svizzero-tedesca SRF. Una questione nuova per i tribunali svizzeri, il che non significa, secondo l'esperta, che la causa sia senza speranza.
In Ticino ormai è una realtà il credito di oltre 25 milioni di franchi stanziato dal cantone a favore della Valle Maggia, colpita duramente dall'alluvione di oltre un anno fa. Manca solo il sì del Gran Consiglio, che sembra però oramai poco più di una formalità. Ce ne parla Marcello Irace.
Un solo rapporto, senza opposizioni. Un voto unanime, quello della Commissione della Gestione del Gran Consiglio, che vuole essere anche il simbolo di una politica che si compatta di fronte a una tragedia. L'alluvione che nella notte tra il 29 e il 30 giugno dell'anno scorso ha sconvolto la Valle Maggia, ha sconvolto le esistenze di chi in quei luoghi ci vive, ma ha sconvolto anche il paesaggio, ancora oggi profondamente ferito, meritava una risposta compatta e decisa. E lo conferma anche il presidente della stessa commissione della gestione, Fabrizio Sirica.
Un rapporto firmato all'unanimità, un rapporto che si fonda su, lo possiamo dire, un messaggio ben fatto dal Consiglio di Stato, e apprezziamo anche molto il lavoro dei funzionari in collaborazione con i comuni, perché hanno dimostrato la capacità di reagire a una tragedia importante, e come commissione della gestione vogliamo continuare a mostrare vicinanza anche alle prospettate difficoltà che potrebbero avere i comuni valmaggesi.
Un totale di oltre 25 milioni di franchi che hanno già una destinazione ben definita.
I fondi stanziati ad oggi sono per opere riguardanti il demanio cantonale e sono nel messaggio, nel rapporto, ben delineati quelli che sono i margini di intervento. Verosimilmente ci potrebbero essere comunque ancora due messaggi relativi alla ricostruzione, uno per il sostegno dei comuni e un altro anche per il Ponte di Visletto.
Ponte di Visletto, simbolo della furia alluvionale e per la cui ricostruzione definitiva sarà necessario un ulteriore investimento di quasi 9 milioni di franchi, tutti a carico del cantone. I lavori sono già iniziati e dovrebbero terminare nel novembre 2026.
Una notizia di tennis prima di chiudere: agli US Open si conoscono i primi due semifinalisti. Tra gli uomini a sfidare Alcaraz sarà Djokovic, che ha battuto in 4 set lo statunitense Fritz. Alcaraz, che in precedenza si era imposto nettamente in 3 set contro il ceco Lechka. Nel tabellone femminile invece saranno di fronte la numero 1 al mondo Sabalenka e la statunitense Pegula. Sabalenka, che ha approfittato del ritiro della ceca Vondrusova, mentre Pegula in 2 set ha eliminato l'altra ceca, Krejcikova. Gli altri quarti, maschili e femminili, in giornata, tra questi spicca la sfida tutta italiana tra Sinner e Musetti. Buon proseguimento d'ascolto.